Va ora in onda Cultore del passato, divinatore dell'avvenire. Un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150° della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Prima puntata, infanzia e giovinezza.
La personalità umana e artistica di Ferruccio Busoni è quanto mai singolare. Singolare perché, come poche altre, ci appare contraddittoria, multiforme e anche sfuggente ad ogni tentativo di classificazione o di incasellamento in qualcuno dei molti ismi. Contraddittoria perché è sempre assolutamente personale e fuori del coro, ma allo stesso tempo è sempre pienamente inserita nel mondo musicale del suo tempo e soprattutto pienamente consapevole di quanto vi avveniva e delle grandi personalità che vi agivano da protagonisti. È contraddittoria anche per la sua stessa identità nazionale. Ora, se mai vi fu musicista di respiro, mentalità, cultura internazionale, questo fu proprio Busoni. Ma allo stesso tempo la sua anima nazionale fu sempre combattuta tra, da un lato, la piena appartenenza alla cultura e alla lingua tedesca e dall'altro le ragioni delle sue radici, delle sue origini italiane, toscane. Nella fattispecie, Busoni nacque a Empoli nel 1866. Origini che lo accompagnarono per tutta la vita, naturalmente, con il loro carico di nostalgia e anche molto spesso di rammarico per la situazione di arretratezza culturale che Busoni non poteva fare a meno di verificare ogni volta che aveva occasione di tornare in Italia. Ancora, figura contraddittoria per la sua stessa identità di artista. Sommo virtuoso di pianoforte, ben presto, già giovanissimo, acclamato in tutto il mondo, non fu mai soddisfatto, come avrebbe ben potuto essere, di questo solo, esclusivo aspetto della sua natura musicale, profondissima quanto inquieta. Perché fin dalla prima infanzia Busoni sentì molto forte, fortissimo, l'impulso alla composizione, alla creazione di nuovi oggetti musicali. E le sue più alte aspirazioni di compositore si riferirono sì al pianoforte, ma si orientarono in modo impellente anche verso l'orchestra e ancor più, e questo negli anni della piena maturità, verso il teatro musicale. È una figura contraddittoria, infine, ma potremmo continuare ancora, per la profonda capacità, acutissima capacità, si direbbe quasi una necessità imprescindibile, di speculazione, cioè di riflessione teorica, di analisi sempre estremamente lucida fino alle massime e più profonde ragioni dell'esperienza musicale. Capacità e necessità queste che influenzarono potentemente le sue composizioni, ma che paradossalmente arrivarono talvolta a soffocarne la libera e più naturale ragion d'essere. Infatti, anche quando nelle sue opere Busoni ricerca e raggiunge la semplicità, essa in realtà è sempre frutto di una riflessione profonda, acuta, talvolta severa. Ed è questa la ragione per cui Charles Rosen ha coniato, a proposito di Busoni, la crudele ma molto acuta definizione di genio senza talento. È forse per tutte queste ragioni che la musica di Busoni ha sempre affascinato e conquistato i musicisti e i musicologi molto più del grande pubblico, dei concerti e dei dischi. Non sono molte le sue composizioni che sono entrate stabilmente nel repertorio dei concerti, escluse forse le trascrizioni pianistiche da Bach, quelle sì, quelle sono abbastanza presenti nel repertorio dei pianisti. Anzi, si può forse dire che non è realmente entrata veramente nessuna delle sue opere orchestrali e neppure i suoi lavori teatrali. A conferma di questa ulteriore contraddizione, e cioè un'attenzione, un interesse per Busoni maggiore da parte dei musicologi piuttosto che del pubblico, a conferma di questo abbiamo una ricca serie di studi e testi sulla sua figura, sulla sua opera, perché si sono occupati di Busoni già non troppo tempo dopo la sua morte importanti musicisti e musicologi. Ricordiamo Hans-Heinz Stuckenschmidt, Guido Guerrini, Alfredo Casella, Roman Vlad, Gisela Selden-Goth, solo per ricordarne alcuni. Un punto di riferimento importante è stata poi la monografia dedicata a Busoni da Edward Dent in Inghilterra, seguita di lì a poco in Italia, per esattezza nel 1977, da quello che è stato un contributo fondamentale, opera di Fedele D'Amico, che ha curato la pubblicazione di tutti gli scritti sulla musica di Busoni. E così come fondamentale va considerato lo studio dedicato alla figura e all'opera di Busoni da Sergio Sablich, uno studio uscito nel 1982. Più recenti e non meno importanti anche gli studi di Anthony Beaumont, un musicologo e compositore che si è cimentato dopo Jarnach nell'impresa ardua di completare la partitura del Dr. Faust, che è il capolavoro teatrale lasciato incompiuto da Busoni. Ma è doveroso anche ricordare, in tempi e in luoghi a noi ben vicini, che un grande merito per gli studi intorno a questo grande protagonista della musica tra 800 e 900 spetta al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli. Centro Studi che dall'ormai lontano 1976 ha svolto e svolge tuttora un'opera di studio e divulgazione sulla figura di questo illustre concittadino attraverso concerti, convegni e varie pubblicazioni musicologiche. Bene, adesso, dopo questa lunga premessa, lunga ma credo necessaria per mettere a fuoco gli aspetti salienti di una personalità così complessa come quella di Busoni, veniamo all'argomento vero e proprio di questa nostra prima trasmissione, e cioè ai primi anni di attività di Busoni. Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto Busoni nacque dunque a Empoli il 1 luglio del 1866 e la sfilza di nomi illustri la dice lunga sull'orgoglio e sulle aspettative del padre Ferdinando Busoni. Il padre sarà un personaggio molto presente e potremmo dire anche molto ingombrante nella vita del giovane musicista, e in realtà continuerà ad esserlo anche negli anni della maturità, fin tanto naturalmente che il padre visse, per le continue richieste di denaro alle quali il figlio, una volta raggiunto quel successo che gli permise una certa agiatezza economica, richieste di denaro alle quali non mancò mai di rispondere. Ferdinando Busoni era musicista, per l'esattezza era un clarinettista dotato di molto talento, ma senza una seria, rigorosa preparazione musicale. Insomma, era un musicista istintivo e alla ricerca del successo facile e immediato. Insomma, esattamente l'opposto di quello che sarebbe diventato il figlio. Ferruccio, dal canto suo, dimostra un precocissimo talento sia nel pianoforte che nella composizione. E non è certo un caso che il clarinetto è uno strumento ben presente nei suoi primi saggi giovanili. Un esempio lo abbiamo con questa breve pagina, in qualche modo emblematica fino dal titolo stesso, che è certamente pensata per le esibizioni del padre. Si tratta del Solo Dramatique per clarinetto e pianoforte, un lavoro del 1879, quindi scritto quando Busoni aveva 13 anni. Lo ascoltiamo nella esecuzione di Davide Teodoro al clarinetto e Aldo Orvieto al pianoforte. Thank you. composizione abbastanza sconclusionata, se vogliamo, questo solo dramatique che abbiamo ascoltato, alla fine della quale sono inserite certe note sovracute del clarinetto, difficilissime da ottenere sullo strumento e francamente anche neppure troppo gradevoli all'orecchio, che con tutta probabilità dovevano essere uno dei talenti strumentali paterni da mettere in mostra, da valorizzare. Quindi del padre Ferdinando si è detto, ma anche la madre, Anna Weiss, triestina, fu un personaggio molto importante per Busoni, sia dal lato affettivo che da quello musicale. Perché infatti anche la madre era musicista, era una ottima pianista e, al contrario del marito, si era formata ad una scuola rigorosa, sia in campo musicale ma anche nell'aspetto letterario. E il giudizio sulle qualità pianistiche e sullo stile esecutivo di Anna Weiss Busoni ci viene da fonte autorevolissima, cioè dallo stesso Ferruccio Busoni degli anni della maturità, il quale disse di sua madre pianista: aveva una scuola corretta, suonava nello stile di Thalberg, con grande agilità, in modo un po' salottiero e di bravura. E anche grazie, quindi, alla guida attenta della madre, i progressi del bambino al pianoforte sono notevoli. Per quel che riguarda le sue composizioni per pianoforte solo, già all'età di 12 anni Busoni poteva vantare un catalogo piuttosto cospicuo di composizioni, le quali, accanto al repertorio classico, costituivano il repertorio delle sue esibizioni pubbliche. Grosso modo a questi anni risale una breve suite pianistica nel genere del Charakterstück, cioè del pezzo caratteristico, quindi accattivante per il pubblico fin dal titolo, perché infatti si tratta della suite campestre, composta da 5 brevi brani. Questi 5 brani sono il primo, Canzone villereccia del mattino, quindi La caccia, quindi L'orgia, e qui viene da chiedersi cosa potesse sapere un ragazzino di 13 anni di un'orgia, Il ritorno, Tempo di marcia, e infine il quinto brano, Preghiera della sera. L'adesione a un certo descrittivismo, un certo bozzettismo, qui è evidente, ma d'altra parte sorprende anche il linguaggio pianistico, che è già elaborato, talvolta anche abbastanza complesso. Così come sono interessanti alcuni scatti del tutto originali, già indicativi di una personalità che non è solo dedita all'imitazione di modelli. Ecco dunque la suite campestre, opera 18, nell'esecuzione del pianoforte di Geoffrey Douglas Mudge. Thank you. Al 1878, quindi quando Busoni aveva 12 anni, poco prima rispetto a questa suite campestre che abbiamo appena ascoltato, risale un tutt'altro che banale concerto per pianoforte quartetto d'archi in re minore. Una composizione che si articola in quattro movimenti. Ora, naturalmente non ne emerge ancora una personalità autonoma, perché l'impianto e il linguaggio generale sono soprattutto, direi, mendelssohniani, ma rivela una indubbia scioltezza nella scrittura pianistica questo lavoro e anche nella forma, oltre che un'inventiva melodica decisamente piacevole. Propongo all'ascolto di questo concerto per pianoforte e quartetto d'archi l'ascolto dei due ultimi movimenti, che sarebbero Scherzo e Allegro vivace, nella esecuzione di Aldo Orvieto al pianoforte e degli strumentisti dell'Ex Novo Ensemble.
Thank you.
Erano questi gli ultimi due movimenti del concerto per pianoforte e quartetto d'archi del giovane Busoni. Ma, come si diceva, nei numerosi cimenti compositivi giovanili non solo di clarinetto e di pianoforte si tratta. Per esempio, il quartetto d'archi, che in questo ultimo ascolto abbiamo visto dialogare con lo strumento a tastiera che è in veste di solista, il quartetto d'archi, dicevo, che è la forma principe nell'ambito della musica da camera, è oggetto di più importanti saggi compositivi. I quartetti per archi di Busoni sono due. Il primo, in Do, risale agli anni 1880-82, quindi sono anni della prima adolescenza, mentre il secondo, più maturo, è del 1887, quindi Busoni ha 21 anni. Questa composizione, questo secondo quartetto, è dedicato all'amico violinista Henri Petri, che ne curò anche la prima esecuzione a Lipsia nel gennaio del 1888, alla testa del suo stesso quartetto. E tuttavia è lo stesso Busoni, in una lettera alla moglie, una lettera successiva di vari anni, a raccontarci di quanto arduo, quanto difficile fosse stato per lui questo impegno.
L'epoca del secondo quartetto è stata terribile. Il primo tempo è rimasto incompiuto per più di un anno e non trovavo né il coraggio né l'ispirazione per continuare. Il compito era troppo grande per me. Solo l'anno dopo mi sentii più maturato e lo potei portare a termine, ma con un grande sforzo di volontà.
Alla prima esecuzione di questo secondo quartetto a Lipsia era presente anche Tchaikovsky, e l'illustre musicista russo invece ne riportò un giudizio lusinghiero. Lo giudicò infatti straordinariamente originale dal punto di vista ritmico e armonico, con l'appunto tuttavia di suonare alle sue orecchie troppo tedesco. Ascoltiamo allora proprio questo primo movimento del secondo quartetto, che tanta fatica costò all'autore, ma che rivela già, innestate appunto entro solidi riferimenti tedeschi, in questo Tchaikovsky vedeva giusto, in particolare a Schumann e a Brahms, rivela, dicevo, una irrequietezza e una originalità, talora al limite della stravaganza, che anticipano già il Busoni maturo. Ascoltiamo il primo movimento del quartetto numero 2, allegro energico, nella esecuzione del quartetto Pellegrini.
Thank you.
Dopo questo primo movimento del quartetto in re minore, vorrei completare l'immagine del primo Busoni, un'immagine necessariamente molto incompleta, data la grande quantità delle composizioni prodotte dal giovane e giovanissimo Busoni, con un ultimo ascolto, questa volta dedicato alla grande orchestra sinfonica. Si tratta della Sinfonische Suite, opera 25. È questo il primo lavoro importante per orchestra, che si pone cronologicamente tra il primo e il secondo quartetto, dal quale però ebbe molte delusioni Busoni, in particolare nei confronti dell'ambiente musicale viennese, che un po' da allora lui considerò sempre ostile. Busoni lavora a questa partitura dal 1883, quindi quando aveva 17 anni, e la dedica al celebre direttore Hans Richter, il quale, illustre direttore, suggerisce vari tagli e modifiche e quindi propone l'esecuzione alla Filarmonica di Vienna, addirittura. Ma la blasonatissima orchestra decide di non inserirla nel proprio repertorio perché è troppo difficile, e questo ci fa immaginare, possiamo immaginare quale sia stata la delusione del ragazzo. Busoni è già un pianista affermato internazionalmente, ma, come si diceva, ciò cui si sente chiamato è qualcosa di più ampio, di più completo. Questa Sinfonische Suite è una partitura tutt'altro che trascurabile. I difetti che sono stati evidenziati sono una certa insistenza per il contrappunto e anche, come dire, una certa poca naturalezza nel linguaggio orchestrale, che talvolta sembra piuttosto pensato come strumentazione di idee originariamente pianistiche. Però il quarto movimento, intitolato Intermezzo lento, Langsames Intermezzo, è una pagina particolarmente felice, una pagina di memoria brahmsiana, ma molto sentita e anche interessante per la ricerca di uno specifico colore orchestrale, oltre che per l'invenzione melodica. Ecco dunque il Langsames Intermezzo, Intermezzo lento, quarto movimento della suite sinfonica, nella esecuzione della Radio Sinfonie Orchestra Berlin, diretta da Arturo Tamayo. Con questo ascolto, il quarto movimento della Sinfonische Suite, concludiamo dunque la prima trasmissione che abbiamo dedicato agli anni giovanili di Busoni. Una trasmissione nella quale abbiamo cercato di dare un'idea, sia pure sommaria, dell'ampiezza dei riferimenti e della varietà dei generi affrontati dal giovane Busoni, oltre allo strumento, il pianoforte, per il quale già da adolescente aveva acquistato una notorietà internazionale. Ma quest'ultimo aspetto, quello cioè del Busoni pianista, pianista nella duplice veste di esecutore e di compositore, sarà l'argomento della prossima trasmissione di questo ciclo.
Abbiamo trasmesso Cultore del passato, divinatore dell'avvenire, un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150esimo della nascita a cura di Francesco Di Laghi. Prima puntata, infanzia e giovinezza.